Siamo in collegamento con Pietro per fare un ragionamento sull'ultimo grande test elettorale che c'è stato lo scorso lunedì, una tornata di carattere amministrativo che segue l'altro test che c'era stato in Friuli poco più di un mese prima e in cui emerge una tendenza molto chiara, l'aumento esponenziale della astensione. A Roma siamo giunti addirittura al 50% e il cosiddetto flop del Movimento 5 Stelle, certamente ridimensionato nei suoi consensi rispetto alle elezioni politiche. Buongiorno Pietro, cosa ci puoi dire?
Buongiorno. Io non ho idea di come si sia sviluppato il dibattito attorno al voto e al non voto di queste comunali 2013. Che accennavi tu sono, diciamo, i due dati più rilevanti, assieme forse ad altri due, che sono quello legato al ricompattamento del Partito Democratico su base elettorale, come dicevamo prima, molto scarsa, e l'altro elemento, quello della perdita secca sia del PDL in determinate situazioni e sia della Lega Nord, soprattutto in alcune roccaforti storiche o in comuni dove aveva comunque un'altissima adesione. E a questo si accompagna un dato, ma anche questo non è una grande sorpresa, cioè della scomparsa pressoché totale della cosiddetta estrema destra, no? Nel senso che anche nei luoghi dove era più forte, tipo Roma, comunque prende nella sommatoria delle varie componenti che la contraddistinguono, siamo comunque sotto all'1%, insomma parliamo dello 0,56 per Casa Pound, dello 0,15 e 16 per Forza Nuova e dati similari, no? Quindi si può dire che in qualche modo l'astensionismo possa aver coalizzato, possa aver preso da parte sua tutta una serie di elementi che prima erano propri o interni al voto. Dopodiché si apre la domanda su che tipo di, mentre sul voto è, come dire, riconoscibile in qualche modo dal dato di preferenza che uno accorda ai determinati partiti, sull'astensionismo è sempre più complicato fare un ragionamento opposto, nel senso che si esprime una cosa, cioè si esprime un distacco quantomeno dalla politica parlamentare e dalla politica delegata, però dall'altro lato non si capisce il senso politico, cioè si fa difficoltà, perché un conto sarebbe rispetto a un grande movimento di massa e di trasformazione anche radicale della società, per cui un astensionismo potrebbe tranquillamente letto come momento altamente conflittuale che accompagna a mobilitazioni, lotte e quant'altro. In un momento come questo probabilmente l'astensionismo ha molteplici caratteri, ma forse quello che secondo me è più rilevante, poi è assolutamente discutibile come qualsiasi altra interpretazione senza alcuna controprova alcuna, è un'astensione in qualche modo un qualsiasi possibilità di rapporto immediato con la politica come mezzo in qualche modo di mediazione rispetto degli interessi. Che cosa significhi questo? Non lo so dire in termini politici, cioè non so dare una lettura di questo come se fosse necessariamente un portare acqua al mulino di nuova conflittualità sociale o altro. Credo però che vada, almeno questa è la mia percezione, in senso opposto, cioè un distacco che si era espresso anche ad esempio attraverso il voto alle liste Grillo, che hanno perso un sacco e mezzo di voti, riducendo praticamente di due terzi, la metà in alcuni casi, la loro portata elettorale, che però un astensionismo che probabilmente potrebbe essere pronto a nuove avventure di tipo elettorale, cioè non è detto che sia un astensionismo in qualche modo che va a verificare l'impossibilità di delegare qualcuno a rappresentare i propri interessi, potrebbe essere interessi tra l'altro non molto compositi, molto differenziati tra di loro, per cui potrebbe essere un astensionismo che in futuro potrebbe rivolgersi a nuove forme autoritarie, o potrebbe rivolgersi tranquillamente a un rinnovato autoritarismo delle forme già presenti. D'altronde Grillo ne è un esempio palese, a parte gli attacchi più o meno personali a tutta una serie di figure, come dire, alzati i toni rispetto anche a certi aspetti che sono sempre stati presenti nel suo programma, dalla questione immigrazione ad altre tematiche similari, a un populismo antipartitico che però, come dire, sfocia molto a destra, e potrebbe rinnovare tutta una serie di pratiche, di elementi, sia internamente al proprio movimento sia esternamente, con una rinnovata aggressività, spendendosi da questo punto di vista nuovo, come ancora una volta, come leader di uno scontento di massa che in qualche modo non è decifrabile da un punto di vista contabile, ma che raggruppa sentimenti fortemente legati a un modello, a mio parere, di destra, ecco. Poi non che gli altri partiti siano di sinistra, ma come dire, di una destra diversa da quella rappresentata ad esempio dal Partito Democratico, che rappresenta una destra di tipo industriale, borghese e tendenzialmente legata a un modello novecentesco, del fine Novecento, del compromesso politico, non in senso alto di tipo socialdemocratico, ma nel senso peggiore del termine, cioè del livello del trasformismo legato a biechi interessi di poltrone e di spazio e di luoghi di potere, perché altrimenti non sarebbe interpretabile in altro modo l'alleanza che stanno propinando col PDL, no?
Su questo non ci sono dubbi, ma per tornare alla questione dell'attitudine a destra di parte dell'elettorato grillino, d'altra parte confermata non solo da parte del programma, ma soprattutto dalle dichiarazioni più recenti del leader del Movimento 5 Stelle, pensiamo a quelle particolarmente pesanti fatte dopo l'omicidio di tre persone del cosiddetto piccanatore del quartiere Niguarda di Milano, sul quale tanti altri hanno mantenuto ovviamente un atteggiamento più leggero, più soft, individuandolo, voglio dire, come eccezione, mentre lui ha fatto dichiarazioni pesanti del tipo quanti altri come quello ci saranno in giro per l'Italia, ovviamente facendo allusione alla sua appartenenza all'Africa e non certamente all'avere qualche problema, ovviamente qualche problema. Ecco, detto tutto questo, qualche giorno fa Marco Revelli, proprio ai microfoni di questa radio, ha sostenuto che lui considera molto pericolosa questa fuoriuscita di voti dal Movimento 5 Stelle, perché ritiene che sono voti che sarebbero potenzialmente intercettabili da un caudillo populista con caratteristiche più marcatamente di destra, ed evocava i fantasmi della Germania di Weimar. Tu cosa ne pensi?
Ma secondo me, come dire, sono parzialmente d'accordo sul fatto che questo possa rappresentare, come dire, che parte dell'elettorato di Grillo, ma non solo suo, ovviamente quello storico del PDL, ma anche nei contenuti parte di quello che è espresso dal PD, nonché dell'astensione, poi sia riconducibile a un magma di destra, e su questo secondo me in questo momento ci sono pochi dubbi a tal proposito. Che la perdita di Grillo possa rivolgersi a un nuovo caudillo, secondo me è una questione che non viene posta nei termini corretti, nel senso che già Grillo è un nuovo caudillo, cioè nel senso che già questa parte dell'elettorato si rivolge a lui in questa veste, per cui che questa parte di elettorato fuoriesca dal Movimento 5 Stelle per rivolgersi a un altro potenziale leader populistico, dopo essere state deluse magari prima da Bossi poi da Berlusconi e successivamente da Grillo, come dire, non ne cambia sostanzialmente la natura. Se il pericolo che individuava in questo senso Marco Revelli è quello di un possibile svolta di tipo neutralitario, su questo secondo me anche su questo non ci sono questioni in essere, nel senso che questa c'è già da tempo ed è sempre più radicale dal punto di vista dei dominanti, cioè nel senso che tutta una serie di aspetti sia di tipo amministrativo che di tipo formale, che di tipo repressivo, sono già ampiamente in atto da questo punto di vista. Che poi questo non significhi immediatamente o necessariamente un passaggio a un modello di censura totale, a un modello che ricordi i regimi delle marce triunfali degli anni 30, questo è un passaggio che è legato fondamentalmente alla modernità, ma tutta questa serie di aspetti sono già espressivi e sono già estremamente vivi in tutta una serie di componenti della società, non solo di tipo politico, ma anche di tipo sindacale. Se pensiamo ad esempio che tutta una serie di regolamentazioni che sono partite, non da ultimo gli accordi del giugno scorso, su dei principi che potrebbero essere definiti come banalmente democratici, ma da chiunque, che sono costantemente spazzati via, a partire dalla delega, dalle rappresentanze, dalle forme di relazione all'interno dei luoghi di lavoro, dalla libertà di espressione all'interno dei luoghi di lavoro, ci rendiamo conto che questa svolta autoritaria ha delle caratteristiche precipue già adesso e già a partire anche da dei gruppi o delle strutture che storicamente si definiscono o si definivano di sinistra. Quindi, come dire, siamo già oltre quel livello lì, siamo già oltre un livello di guardia e siamo purtroppo in una situazione in cui non ci si rende conto che grande spalla a questo tipo di situazione viene fornita con contributi evidenti anche da tutta quella parte, tra virgolette, che si schiera a sinistra. Quindi in realtà la fuoriuscita da Grillo non è una fuoriuscita più a destra, è una fuoriuscita che in qualche modo vede già in lui un elemento che potrebbe coalizzare tutta una serie di questioni. L'elemento fondamentale di questo tipo di persone che in qualche modo accordano a una figura leaderistica di tipo autoritario questo modello è che il contenuto è in qualche modo spesso a prescindere, cioè nel senso che Grillo parli della TAV o dell'inceneritore o dell'immigrazione o di altra cosa, spesso è un contenuto che sono contenuti che non vanno in qualche modo a determinare l'adesione alla figura, cioè potrebbero stare benissimo dentro all'interno del movimento delle persone di cui la TAV non fotte niente, così come non frega niente dell'inceneritore, così come non frega niente di un altro aspetto specifico del suo programma. Il problema è che si rivolgono a lui in quanto elemento in qualche modo considerato lui o chiunque per lui, così come lo facevano con Berlusconi e così come lo fecero con Bossi per altre ragioni, in qualche modo che dovrebbero servire a risolvere in maniera autoritaria le questioni che attanagliano il paese, quindi dal lavoro a tante altre cose.
In sostanza, tu vedi Grillo come uno delle ultime manifestazioni di questa attitudine della politica negli ultimi 3 anni nell'incarnarsi intorno ad una figura specifica che poi diventa essa stessa capace di raccogliere consensi, voti e quant'altro, anche a fronte di una debolezza evidente della propria struttura organizzativa, politica, del proprio parco, certo, di uomini e di donne. Basta pensare, certo, al fatto che i sondaggi davano il PDL prima delle elezioni politiche all'incirca al punto in cui è arrivato oggi in queste amministrative, quindi prima della ennesima discesa in campo di Silvio Berlusconi, torna Berlusconi, il PDL quasi pareggia con il PD alla Camera e lo sorpassa al Senato, o comunque resta sotto di poco in termini di voti assoluti, mentre adesso ripiomba in basso, visto, come dire, il fatto che la figura del leader non è più sulla scena in maniera immediata, perché è diventato presidente del Consiglio Letta, perché il suo vice è Alfano, il pallido Angelino Alfano, e quindi siamo in una situazione nella quale, come dire, il surplus garantito dalla leadership di tipo carismatico, nella quale si concentrano più sentimenti che idee, più sentimenti che proposte, perché altrimenti non si spiegherebbe questo evento, sembra essere un po' la caratteristica dominante. Forse nel caso del Movimento 5 Stelle questo è ancora più evidente, perché tutto è costruito intorno alla persona e alle sue modalità comunicative, e quasi nulla vi è invece dal punto di vista della costruzione di percorsi politici tipici di qualunque aggregazione, partito, movimento, che dir si voglia, non ti pare?
Sì, sì, certo. Diciamo che questa, è, se vogliamo, Grillo porta all'estremo tutta una serie di cose che si verificano precedentemente, che fanno parte in qualche modo di un modello populistico a carattere europeo. D'altronde, forse ne avevo già accennato un'altra volta, secondo me è la condizione necessaria, cioè la loro struttura partito-movimento, è la condizione necessaria, cioè non è una condizione accessoria perché la loro figura possa emergere. È condizione necessaria, ma è anche condizione che li rende estremamente vulnerabili, perché è la stessa che non gli garantisce una sorta di disciplinamento che ad esempio un partito come Forza Italia prima e poi il PDL dopo dato nei confronti del padrone vero, cioè di Berlusconi, in cambio però di una remunerazione. Grillo si è trovato a portare avanti una serie di persone che erano dei cosiddetti signor nessuno dal punto di vista politico, cioè non avevano avuto, tranne una piccola parte, né incarichi particolari né altro del genere, ed erano e questa era la condizione perché in qualche modo la sua figura affermasse, no? Non poteva che essere così. Però è nello stesso tempo elemento della sua debolezza, perché è chiaro che un partito così, un movimento così, un'organizzazione così la tieni come dire, in maniera forte solo se hai un modello di tipo assolutamente autoritario e verticistico di tenerla, perché altrimenti come dire, è evidente che ti possa sfuggire da tutte le parti dal momento in cui non sono militanti preparati presso una scuola di partito, oppure non sono nemmeno quegli umili servitori a cui hai dato uno scambio di tipo monetario, come è avvenuto per altri partiti, o non sono quegli umili servitori a cui hai dato altri tipi di scambi, che sono altre società amministrate, o la possibilità di rubare soldi pubblici, o la possibilità di fare affari propri, come è avvenuto per altri partiti ancora. Quindi, come dire, siccome è un movimento che si è trovato, suo malgrado, in una sovrarappresentanza di tipo numerico, ovviamente non può che essere gestito che nella forma unica in cui questo movimento era pensato, cioè nella forma di tipo autoritario, che ricorda, se vogliamo, molto anche certi principi di ordine gerarchico di tipo ecclesiale, no? In cui in qualche modo questa figura carismatica di tipo leaderistico tiene a bada i fedeli secondo un principio di azione molto semplice, che è quello che comprende la punizione a fronte della disobbedienza nei confronti dell'ordine costituito. Il problema è che questo gruppo qua di persone che lui ha mandato su sono pagati non da lui, ma sono pagati da altri, e quindi sono pagati in questo caso dallo Stato, e la loro fuoriuscita immediata, il loro dissenso esplicito, è perché immediatamente si sono resi conto che tutta una serie di vantaggi legati alla loro funzione di tipo politico non venivano dati da Grillo in questo caso, ma venivano dati dal Parlamento e quindi dalla finanza pubblica, che permette a loro di avere l'autostipendio, di avere tutta una serie di vantaggi a svolgere quel tipo di mestiere, e questo sta rendendo estremamente labile il movimento di Grillo, perché come dire, non si può pensare quella sede lì in termini politici se non anche in termini di quello che anni fa Weber definì come ceto politico, cioè che adesso poi viene ridefinito in termini di casta o di quant'altro, ma al di là dell'atteggiamento populistico, è evidente che se tu mi dici che dopo un tot di anni di mia presenza lì dentro, io a 65 anni godrò di una pensione di un certo livello, cosa, io farò in modo di arrivare a quei 2 anni e mezzo, 3 di legislatura che mi serviranno per accedere a quello che è il mio umile lavoro da imbianchino o da pescivendolo del mio paese non mi garantiva. E questo meccanismo sfugge completamente a un modello di tipo verticistico, autoritario, che è impostato su delle basi puramente ideologiche con quello di Grillo. E quindi,
insomma,
come
in altre parole, Grillo non è un burattinaio che non può controllare i propri burattini, perché
del tutto, non del tutto, se non aumentando come dire, l'aspetto autoritario. Dopodiché non so se ci riuscirà. Il problema è che la gente che ha delegato in qualche modo questi tipi di rappresentanze in forme varie, in forme spurie, in forme diverse, non chiede tanto quello né di quello si occupa, ma chiede che quella svolta di tipo autoritario abbia corso, cioè abbia corso però non ovviamente sui suoi, ma quanto sul paese, cioè deve essere una presa di posizione risolutiva che in qualche modo viene affidata.
Ecco, un'ultimissima domanda, poi chiudiamo proprio su questo. C'è chi attribuisce la sconfitta a questa tornata amministrativa di Grillo e il conseguente aumento dell'astensione, quindi i voti non si sono riversati sul PD o sul PDL, ma sono semplicemente andati a casa. Ecco, c'è chi attribuisce questo evento alla mancanza di concretezza che ha avuto l'azione parlamentare di Grillo, forse al mancato accordo con il PD, e chi invece insiste di più sulle grandi sceneggiate che sono attuate, su tutto il discorso con i giornalisti, sulle tirate d'orecchie, sulle pessime figure che hanno fatto i parlamentari e i senatori del Movimento 5 Stelle. Tu come la pensi? Punti di più su un elettorato deluso dalla mancanza di concretezza o su un elettorato un po' schifato da queste dinamiche che ormai sotto gli occhi di tutti?
Ma possono starci benissimo tutte e due, pur prese nella loro singolarità, non in contrapposizione, nella misura in cui comunque si analizza il movimento di Grillo per quello che ha rappresentato soprattutto negli ultimi tempi. La prima cosa che mi verrebbe da dire è che comunque lui raccoglie praticamente un terzo dei suoi voti l'ultima settimana, e lì li raccoglie veramente da una fascia di delusione avanzata e soprattutto legata, secondo me, da un punto di vista storico, a quello che è il Partito Democratico, no? Quindi prende una delusione a sinistra che poi in qualche modo come dire, decide di non tornare verso la casa madre, ma ci torna in piccola parte e poi dall'altra parte si decide in qualche modo
solo Vicenza,
quindi è quella parte che in qualche modo chiedeva un accordo col PD, ma che per le ragioni per cui non ha votato il PD probabilmente si è legata a un processo di tipo astensionistico, e quello può essere una ragione. Dall'altra parte lui non è meno figlio dei suoi sudditi dell'incapacità, dell'impreparazione di far politica da un punto di vista istituzionale e parlamentare, nel senso che comunque lui viene da un altro percorso e paga la sua incompetenza, paga la sua pochezza, paga come dire, una forma di spettacolarizzazione di politica che attiene di più a un pulpito di teatro o di cabaret che non è un mondo che in qualche modo poi ti viene a vedere su altre cose, pezzo di non conoscenza e di supponenza nell'affrontarlo comunque gli ha portato tutta l'altra parte. Si muove in maniera assolutamente scomposta e in maniera isterica, però come dire, o ti prepari e prepari le tue truppe, oppure, come dire, questo è il prezzo che si paga a stare a quel livello. Ecco, per cui secondo me ci stanno entrambe per motivi diversi.
Benissimo, grazie mille Pietro, alla prossima.
Ciao.
Ciao.